Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Dallo sconcertante silenzio della creazione di tutte le cose, quando dal caos Dio ha ordinato secondo il proprio pensiero tutte le creature perché l'uomo potesse abitare una realtà comprensibile e collaborare con Dio nel dare il nome a ogni creatura, da quel silenzio fino alla spaventosa e potente immagine che questo brano della prima lettura tratto dal libro di Isaia ci ha presentato circa la chiamata di Isaia. Avete ascoltato una grande liturgia, l'angelo del Signore che davanti alla ritrosia del profeta prende un carbone dall'altare d'oro degli incensi, siamo al centro della santità, davanti al Santo dei Santi, nel luogo più importante di tutta la devozione, il culto e la storia di Israele, là dove Dio con la sua grande potenza e gloria abita tutta la realtà del Tempio, e in quel momento, con questa liturgia, il profeta, uno qualsiasi, Isaia non era nessuno prima di questa vocazione, uno qualsiasi viene chiamato per annunciare a Israele quello che sta per accadere. Quello che sta per accadere è altrettanto potente, ma non così glorioso. È la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio. È qualcosa di veramente spaventoso. Dunque si amplifica questo messaggio, questo oracolo in questo tempo dell'Antico Testamento in cui Israele sta per andarsene in esilio. Poi i profeti che interpretano questo fatto, Ezechiele, Geremia e poi ancora i profeti minori, Osea, Michea, fino all'ultimo Malachia, poi 400 anni o poco più di silenzio totale per quanto riguarda la profezia. Non ci sono più parole, ma questo popolo, con alterne vicende e grandi difficoltà, giunge fino a quello che noi abbiamo chiamato la pienezza del tempo. E dalla potenza e dalla gloria del Tempio di Gerusalemme, che peraltro ormai è veramente cambiato in questo momento, in cui accadono queste cose, finalmente sul lago di Genesaret, in Galilea delle genti, cioè in un posto pagano, dove alcuni pescatori stanno tornando a riva perché non hanno preso niente durante la notte. Come se quella profezia, nel momento in cui avrebbe dovuto prendere una buona pesca durante la notte, prima che si manifestasse la luce del giorno, che è Cristo Signore, fosse ritornata a casa con le mani con le mani vuote, senza niente da mangiare. Ella, non nella potenza, ma nella semplicità quotidiana di un momento qualsiasi, un uomo si avvicina. Un uomo come loro li guarda e dice al capo di questa piccola compagnia di pescatori, a Simone: gettate le reti. Chi l'avrebbe fatto? Chi oggi getterebbe le reti in una generazione che non crede più? Chi oggi di voi, e parlo ai più giovani se ci sono, ormai sono pochi, chi darebbe la propria vita per annunciare a questa generazione che la gloria di Dio è ancora presente nel mondo e desidera manifestarsi? Nessuno. Perché questa profezia in questo tempo è cieca, è muta ed è sorda. Le orecchie non si aprono, i cuori non si lasciano catturare, e questa generazione vaga di qua e di là senza parole. Quante volte ascoltiamo quelle cose, no, che dicono i nostri amici? Sì, no, io ho una fede mia, però non istituzionale, non, cioè, per dire, nella Chiesa non credo. E noi? Non siamo forse noi la Chiesa? La Chiesa di quelli che sperano, di quelli che attendono che tutta questa parola finalmente si manifesti. Non lo sa questa generazione, forse non lo sappiamo anche noi. Ma Pietro, pur sapendo che è proprio un paradosso, in un momento come quello, in un luogo come quello, lontano da Gerusalemme, dal Tempio, dalla gloria, dal luogo dove tutti aspettavano che il Messia sarebbe ritornato, così lontano, Pietro dice: io su questa parola getterò le reti, su questa piccola fede getterò le reti della speranza, perché si riempiano di carità, di amore. E finalmente tirano sulla barca, fino a riempirle tutte e due, una grossa quantità di pesci, al punto che Pietro stesso se ne spaventa e dice: ma allora che stiamo facendo? Ma allora questo è un momento nuovo? Allora stiamo costruendo una realtà nuova? Non lo dice in queste parole del Vangelo, ma uno che è abile di pesca, che ha fatto tutta la sua vita sul lago di Genezaret e non ha mai pescato di giorno, sempre di notte, di fronte a un miracolo così grande non può che stupirsi e domandarsi: ma questo che vuol dire? Che significa? Che tutti mangeremo pesce per 2 settimane? O che questo mondo sarà sfamato in un modo nuovo, prodigioso, secondo una parola che è destinata a portare frutto al tempo opportuno? Lo pensava Pietro, forse lo pensi pure tu. Spero che lo pensi anche tu. Spero che tu possa sentirti coinvolto in questa chiamata e dire con Pietro: ma Signore, ma io dove vado? Sono un peccatore come Isaia e come Pietro, dove posso andare? Come posso annunziare una parola a una generazione che non la vuole ascoltare? E Gesù, guardando Pietro e gli altri attoniti che stanno cercando di capire quello che succede, dice qualcosa di consolante, straordinario e difficile da comprendere allo stesso tempo. Dice a Pietro: non temere, non aver paura. Cioè, questa tua consapevolezza che sei un peccatore, non ti spaventi. Sì, sei un peccatore. Gesù non ha detto che non è un peccatore. Ma questa cosa non ti spaventi. Lo dice a Pietro, lo dice a te. Chiunque tu sia, hai delle resistenze per l'evangelizzazione? Hai delle difficoltà per adempiere alla volontà di Dio che ti chiama nella sua vigna? Non aver paura. Sei un peccatore, ma sarai un pescatore di uomini. Ti tufferai in questo lago oscuro dell'esistenza degli uomini di questa generazione per andare a cercare quel tesoro che Dio stesso ha nascosto al centro della loro esistenza, perché tu lo scorga per loro, lo faccia emergere per loro e lo possa celebrare per la loro salvezza e per la salvezza del mondo. E se sei un pescatore che nudo entra in queste tenebre di morte in cui la gente sta così annaspando, non aver paura, perché lo Spirito Santo ha il potere di mostrarti dove questo tesoro è nascosto. Che risuoni questa ricchezza insieme al tuo desiderio, che risplenda questa speranza degli uomini insieme alla tua volontà di sopraffare la morte e il male e di regnare con Dio. E possa questa Chiesa rinascere, non con i girotondi e non so quale altra trovata, ma sulla fede, sulla speranza e sulla carità che tutti quanti noi siamo chiamati fin da questa Eucaristia a condividere. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, come quel giorno al lago di Galilea, dà coraggio a questa Chiesa perché getti le reti solo sulla tua parola. In questo tempo angosciato e distante e forse anche vuoto, possa la parola del tuo Figlio risuonare e il tuo Spirito confermarla per costruire il tuo regno, una Chiesa secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu che chiamasti gli Apostoli dalla condizione infima nella quale si trovavano, degnati di chiamare nuovi pastori secondo il tuo cuore. Anche se li chiami dal mondo delle tenebre e del peccato, rendili degni e capaci di diffondere il buon seme della speranza in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, se non abbiamo testimoniato a questa generazione la fedeltà del tuo amore, se non siamo stati capaci di essere fedeli anche noi fino alla fine, dacci la possibilità di rimediare. Porta a compimento l'opera delle tue mani, che non si perda la speranza di questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà in questo periodo, perché schiacciati dalla povertà, dalla paura o dalla malattia. Risanali, rialzali dalla morte, preparali a combattere contro le insidie del maligno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, per le loro speranze, perché tu li metta al riparo dal maligno, li custodisca dalla tentazione e li guarisca da ogni maleficio. Ti prego per quelli che si sono affidati alle nostre preghiere, per due giovani che devono rialzarsi dal loro letto, dalla loro malattia, per uno che sia liberato dal maligno, per due donne che sono nell'affanno, per tutti i nostri conoscenti e amici che in questo momento sono in difficoltà. Ti chiedo, Padre Santo, di ascoltare questa preghiera e di esaudirla. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.